grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Ecco, ritornando in questo monastero dopo un anno, mi sono reso conto che Dio è fedele. Che Dio è fedele, che ci sono sempre persone che pregano per te e non ti abbandonano mai. È il carisma di questa comunità e di tutte le comunità contemplative, che quando le rivedi ti senti che loro non ti hanno mai dimenticato e tu qualche volta hai preso delle cose, preso dal tuo volto delle cose, come diceva Sant'Agostino, sei contemplativo in loro, cioè anche loro sono attivi in te. Tu lavori, stai facendo tante cose, ogni tanto ti ricordi che c'è una monaca che pensa a te. E stasera stare qui mi fa sentire proprio che Dio è fedele, che la preghiera data al Signore cambia la storia. E la storia è legata a Dio, che è la preghiera che Dio ispira nel cuore di tanti anni, in questa comunità. E sapete che si trova qui, per chi non lo sa, perché è stata terremotata, diciamo così, e sono state costrette a cercare un'altra casa, hanno camminato e l'hanno trovata qui. Questa era una chiesa dedicata a Sant'Agostino, molto antica, è un segno di quella fraternità, di quell'amore che deve esserci nella chiesa di cui dicevamo questa mattina, parlavamo questa mattina. Con gratitudine ci prepariamo a questa Eucaristia, riconoscendo i nostri peccati.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse, Effata, cioè apriti. E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano, e pieni di stupore dicevano, ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. Parola del Signore.
Seconda messa, forse anche per voi, ma per qualcuno so che è stata anche la terza. Però oggi è un giorno un po' speciale, Pasqua, è una Pasqua, la Pasqua del Signore. E allora prendevo lo spunto da una parola che abbiamo detto oggi. Oggi parlavamo delle cose che insieme si potevano fare, no? E qualcuno ha pensato, cioè abbiamo pensato che forse si può dividere un po', qualcuno pensa alla preghiera magari pensionati, abbiamo detto, no? Si organizzano per fare dei punti di preghiera a casa, dove stanno. Poi abbiamo pensato che c'è il ministero di Giuseppe, che sono gli uomini, i ragazzotti, quelli che hanno i muscoli, che stanno, che in genere nella chiesa, appunto dicevamo, oggi stanno piuttosto dietro gli uomini, stanno avanti solo le donne. Quindi il ministero di Giuseppe, poi il ministero delle vocazioni, in modo che in questa piccola comunità ognuno si senta catalizzato verso quelle ispirazioni della Chiesa, dello Spirito Santo, che gli fa dire: io posso mettere un granellino qui, io posso metterlo nella preghiera, io posso metterlo, io ho un po' di manualità, posso fare questo. Io sento dentro una scintilla, una scintilla d'amore che deve sbocciare in qualche maniera. E poi qualcuno ha lanciato una provocazione molto interessante anche teologicamente, perché è vero, dice, la preghiera non salva, cioè chi salva è Gesù Cristo, è vero. La preghiera, se non è legata a Gesù, è una perdita di tempo. Però qui abbiamo la prova di che cos'è la preghiera. La preghiera non è più preghiera, la preghiera a un certo momento diventa la vita, perché la vita di queste persone è mangiata dalla preghiera. La preghiera le ha portate a diventare Cristo, vivono con Cristo, quindi restano. La preghiera, quando è fatta in Cristo, ti porta a far assomigliare, tu cominci ad assomigliare a colui che preghi. Se la preghiera c'è sempre una distanza tra me e l'oggetto della preghiera, è lontano, io sono come uno che contempla un paesaggio e dice: oh che bella quella preghiera, come mi piace come pregano le monache. Però non ha capito niente, perché la vita delle monache non è così romantica, perché il Signore ti mangia dentro, ti consuma piano piano, perché tu diventi, Lui è il tuo nutrimento, ma tu diventi anche in qualche maniera il suo nutrimento. Anche Lui si nutre di te nel suo corpo mistico, tu diventi la sua vita. Nel suo corpo mistico tu diventi la sua vita. Noi prendiamo Lui, ma è anche Lui che prende noi. A noi ci ha preso la vita, ma a tutti, con tutti quelli che voglio conoscere Gesù, Gesù prenderà la vita. Gesù vi prende la vita. Gesù non sta al di là, non sta a 20 metri, non sta a 10 metri. Gesù, se sta a 10 metri, non è Gesù. Quindi quella preghiera lì è chiaro che non cambia niente. Ma se la preghiera ti prende la vita, quindi Gesù ti prende la vita, è la preghiera di Gesù, in Gesù e per Gesù, allora la preghiera diventa, la tua vita diventa un'opera, è l'opera della fede. E allora ecco che ci vogliono le opere. Ma le opere, il ministero di San Giuseppe è legato al ministero della preghiera, perché le opere senza la preghiera non valgono niente. Ma in realtà dice San Giacomo che la vera opera è la preghiera, è la fede in Cristo Gesù. L'opera più grande è che noi crediamo a Cristo Gesù, che ha salvato il mondo, che è l'inviato del Padre. Perché è l'opera più grande? Perché se credi a Lui, poi Lui ti apre la strada della morte e ti fa vincere la morte e ti fa cambiare questo mondo. Quindi tu fai l'opera più grande, perché non sei più tu che vivi, ma è Cristo che vive in te. Però quella preghiera ti ha mangiato, se no tu non lo senti questo, se no tu ti preoccupi di come pregare un'ora di più, due ore di più, fai le preghiere più specializzate che ci sono nel mondo, ma Cristo non vive in te. E quella preghiera lì può rendere felice le persone? No. È per questo che la preghiera porta alle opere. Ma la preghiera, quando è fatta con fede, è l'opera di Dio, perché sposta il cuore. Innanzitutto la preghiera fatta con fede sposta il cuore di Dio, perché Dio ha un cuore tenerissimo e sensibile. E quando la vedova, la cananea, hanno pregato, avete sentito come ha reagito Gesù. Gesù ha cambiato idea. Di fronte alla preghiera di una donna, Gesù ha cambiato idea su quella che era la sua decisione, sulla sua intenzione. Gesù ha indirizzato di nuovo la missione in un'altra parte. Quanto è potente la preghiera quando è fatta con fede. Allora, per dire che la preghiera fatta con fede è la preghiera che ti cambia la vita, dove tu sei coinvolta con Gesù e Gesù è coinvolto con te, Lui diventa tuo nutrimento, ma anche tu non scappi, perché anche tu diventi nutrimento del suo corpo mistico, anche tu diventi nutrimento. Come? Edificando i fratelli, perché diventi carità. La ricevi la carità nell'Eucaristia? Sì, ma mica è tutta per te, mica è una particolina per te, mica è per te isolata da tutti gli altri, abbiamo detto questa mattina. È per il corpo mistico, perché diventi corpo di Gesù. La prendi perché diventi corpo, perché quella carità ti fa sentire che sei fratello e sorella di questo fratello e sorella. di tutti. E quindi Cristo ti aiuta a darti, dà quella sensibilità, piano piano ti fa sentire che sei corpo con Lui, sei lo stesso corpo con Lui, e per questo non hai, e per questo allora si può lavorare, capite? Allora nascono le opere, allora nasce il volontariato, allora le opere diventano virtuose, no? Perché sono la manifestazione della fede. E perciò il Signore si è preoccupato subito, la prima cosa che ha fatto, mi sembra, è quella di aprire gli occhi e aprire le orecchie. Perché noi, prima di Lui, eravamo un popolo che credeva di vedere e non vedeva, credeva di ascoltare e non ascoltava. E così questo penso che sia per noi il messaggio più grande che Dio ci vuole dare in questa domenica, in questi giorni e anche davanti a questa comunità, dove magari questa comunità contemplativa è lontana dal mondo, nel senso che il mondo non la vede con gli occhi del mondo, ma questa comunità si sente e si vede con gli occhi di Dio e lavora su altre dimensioni, per cui bisogna sintonizzarsi su queste dimensioni di Dio, dove quello che conta è il tesoro, che dicevamo questi giorni, è quella perla preziosa per la quale vendi tutto, è quel tesoro che il mercante trova e poi, pieno di gioia, acquista quel campo dove c'è il tesoro. E perciò la Chiesa, la nostra Chiesa è bella perché è così, è varia, ma all'inizio c'è proprio questa parola di Dio che appunto viene a dare consolazione agli smarriti di cuore, a tutti quelli che hanno perso la speranza. E questo è un mondo in cui la speranza veramente qualche volta manca. E questo che penso che anche Papa Francesco ci sta ripetendo, e tutti gli ultimi pontefici: senza speranza non si può vivere in nessuno stato di vita. Senza speranza non si può vivere. La speranza è un accadimento, è un dono di Dio, è una grazia. E questa speranza nasce quando tu ti lasci portare dallo Spirito Santo e quando tu credi fermamente a quella croce, a colui che ha appeso a quella croce, che è risorto dai morti. E noi siamo qui nel nome di questo uomo che è Dio, che è risorto dai morti. E così si fanno queste scelte grandi anche nella vita, ma non perché sono migliori degli altri, ma si decide di stare qui, magari, per noi magari adesso sarebbe una cosa, chissà, no? Non poter avere tutti i mezzi che abbiamo a casa, no? Provate a pensare di vivere qui e di fermarvi qui e di non avere tutte queste cose. Si può fare una scelta così per Dio? Si può determinare il presente e il futuro? Si può consegnare il futuro a Dio? Noi che organizziamo tutto, si può consegnare il proprio futuro a Dio? E si può essere felici per questo? Sappiate che nessuno ha convinto queste donne umanamente. E si può essere felici per tutta la vita così? Io penso che è una risposta che ci diamo gli uni gli altri. Loro ci dicono di sì. E d'altra parte noi sentiamo che questo qui è come il cuore della nostra vita, perché quando siamo sommersi dagli impegni, dalle cose quotidiane, noi abbiamo il cuore dove? Lì, dove abbiamo sperimentato l'amore, dove abbiamo sperimentato quei momenti, quella gioia, quella pace. E quando siamo nel mondo sentiamo che c'è un cuore che batte per noi. E pensate, se loro facessero l'Eucaristia solo per loro, che senso avrebbe la vita? Invece loro si lasciano mangiare dal corpo mistico che siamo noi, si lasciano mangiare da quel corpo di Cristo che a sua volta si dona a noi. Ma noi siamo con loro. E per questo è importante che qualcuno preghi veramente, che sia consacrato al Signore e che senta il suo cuore che è unito al Signore e senta che anche il futuro lo vuole dedicare al Signore. Perché? Perché facendo così, finalmente solo così, quel cuore inquieto si sazia quando muore nel Signore per risorgere. Il nostro cuore si sazia solo quando muore nel Signore. Quando dice: mio Signore, mio Dio, non ho più nessuno, ci sei solo tu. Il nostro cuore si sazia solo quando muore per risorgere nel Signore. E allora è bello che le vocazioni si incontrano, si rafforzano, si sostengono a vicenda. E tutte le vocazioni fanno riferimento a Cristo, appunto, che si dona e che si riceve e che si condivide e che cresce in mezzo a noi. Allora capite che sta crescendo Gesù in mezzo a noi e noi ci portiamo via la testimonianza di questa comunità e a loro lasciamo la nostra testimonianza di persone un po' indaffarate che vanno a destra e a sinistra, che però ogni tanto la sera ci hanno voglia di tornare a pregare, si ricorderanno anche della vostra preghiera, perché sappiamo che loro hanno dedicato il loro futuro per noi in Cristo. Questa è la comunione della fede tra i fratelli e le sorelle. Questa è la vera comunione. Questa comunione non si spezzerà più da qui all'eternità. Questa comunione non si spezzerà più. E allora qualcuno può cadere e c'è quell'altro che ti solleva. Siamo così. Nella carovana si fa così. Uno cade e quell'altro aspetta, lo tira su. Mi è piaciuto anche che, il Signore non ha permesso di fare la strada breve, perché magari i più forti sarebbero arrivati subito. Invece siamo arrivati piano piano tutti quanti insieme su questa strada un pochino più lunga, dove non sono stati permessi, diciamo così. E questa è la comunione. Io ringrazio il Signore e anche noi vogliamo pregare per loro, perché tutto è grazia nella vita di un cristiano, di un consacrato, di una monaca. Però loro tendono magari ad avere un monastero come Dio vorrà, ma un monastero dove loro sentono, no, non dove c'è il recinto per separarsi dal mondo, ma il monastero non è una separazione, ma casomai è l'indicazione di dove batte il cuore, dove sta il cuore. Il cuore sta lì, ti dice il monastero. Quindi anche loro sono sicuro che anelano un monastero, perché quando si entra in un monastero si dice: io entro qui e muoio qui. Però a volte il Padre Eterno è così fantasioso che può anche dire: entro qui, ma non so se muoio qui. Però l'importante è morire nel Signore. Il nostro monastero è il Signore. Ma loro stanno cercando anche, con l'aiuto di Dio e di tanti fratelli e sorelle generosi, anche lì provano a ricostruire come possono questo monastero dove sono entrate e dove spero che una di queste messe lo faremo collettivamente. Va bene? Una piccola promessa davanti a Dio, e Dio ci ascolti nella sua benevolenza. Speriamo proprio di andarle a trovare. Sappiamo che loro stanno camminando per questo e con tanta pazienza anche noi vogliamo aiutarle come possiamo. Sia lodato Gesù Cristo.
Preghiamo. O Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita, per questi doni del tuo Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede per divenire partecipi della sua vita immortale, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Ancora grazie alla comunità del Carmelo, di Tolentino, ora a Cascia, speriamo presto anche a Tolentino, e poi, te l'abbiamo già detto, noi vi affidiamo la nostra vita, ma pregheremo anche noi per voi. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.